di una ragnatela. Appoggiano la mano, prova il gioco.
Mi presa.
Interessata.
Mi presa di così forte che come vedi, che come vedi, che come vedi ancora non mi abbandona. Amico industriale di una morte. Caina attende che vita ci spense. Caina attende che vita ci spense. Caina attende che vita ci spense. Caina attende che vita ci spense.
Buongiorno, ancora un tragico agguato contro un uomo politico. A Palermo è stato assassinato con il suo autista l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale ed ex componente della direzione del Partito Comunista Italiano. Finora nessuna rivendicazione.
Poveretto, mi dispiace.
Papà, ma perché l'hanno ucciso?
Ma chissà, figlia mia, era uno caparbio, un comunista. Si era messo in testa di sconfiggere la cosiddetta mafia.
Mafia? Papà, ma la mafia esiste davvero?
Chissà, figlia mia, se esiste è come il diavolo. La sua più grande astuzia è quella di far credere che non esiste.
E allora questa è La Torre che voleva fare?
Forse ha fatto un grande errore. Voleva far approvare una legge per la confisca dei beni, dei soldi, delle proprietà appartenute ai mafiosi. E lo sai, Rituccia mia, chi tocca i fili muore!
Ma allora era uno intelligente.
E per un paese come il nostro è un problema avere deputati intelligenti.
Sei sempre divertente, papà. Ti voglio bene.
Ti voglio bene anch'io, figlia mia, ma non pensare a queste cose. Studia e fatti onore a scuola.
Ti ricordo che ci aspettano l'orecchio.
E che aspetti?
Non fa! Mi permetta di brindare con lei per questa così bella giornata.
Ma perché? Cosa c'è da brindare?
Per fare appunto di Vittorio, ho fatto un ricco affare stamattina, vero Vittorio?
Sì, sì, ricco, ricchissimo.
Don fa, se mi permette io brindare in onore della bella Rita.
Grazie, ma poco che devo sedere nella regga.
Toni, non t'allargare.
Posso stare mia sorella, asciunto, non mi farei incazzare.
È il 30 aprile 1982. Purtroppo, mia cara moglie, il tuo Carlo è stato catapultato d'improvviso dapprima a Roma presso il Presidente del Consiglio e quindi a Palermo per assumervi nello stesso pomeriggio l'incarico di prefetto. Ti rendi conto, cocca mia, cos'è accaduto in me, dentro di me, e quali reazioni ne sono scaturite in un'atmosfera surriscaldata da un evento gravissimo. L'uccisione, in piena Palermo, del segretario regionale del PCI, Pio La Torre. L'Italia è stata scossa dall'episodio. Ed io, che sono certamente il depositario più informato di tutte le vicende di un passato non lontano, mi trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo, e perché no, anche pericoloso. Promesse, garanzie, sostegni, sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano. La verità è che in poche ore sono stato catapultato in un ambiente infido, ricco di un mistero e di una lotta che possono anche esaltarmi, ma senza nessuno intorno e senza l'aiuto di una persona amica, senza il conforto di avere alle spalle una famiglia, come era già stato all'epoca della lotta al terrorismo, quando con me era tutta l'arma. Mi sono trovato d'un tratto in casa d'altri, in un ambiente che da un lato attende dal tuo Carlo i miracoli e dall'altro che va maledicendo il mio arrivo. Mi sono trovato, cioè, al centro di una pubblica opinione che mi ha dato l'ossigeno della sua stima e dall'altro di uno Stato che affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia e la politica mafiosa, ma all'uso e allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti. Che poi la mia opera possa divenire utile, tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre, pronti a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno o dovranno essere toccati, pronti a lasciarmi solo nelle responsabilità che indubbiamente deriveranno e anche nei pericoli fisici che dovrò affrontare. Sì, tesoro mio, questa volta è una valutazione realistica e non derivante da timori assurdi. Oggi non sono certo colto né da panico né da terrore, ma sono perfettamente consapevole che sarebbe suicidio il mio qualora non affrontassi il nuovo compito non tanto con scorta e staffetta, ma con l'intelligenza del caso e con un po' di fantasia. Così come sono tuttavia certo che tu, dall'assù, amore mio, mi proteggerai affinché possa fare ancora un po' di bene per questa collettività davvero e da troppi tradita.
Abdu jambar walay nyari balay kala walay ci kaw lay joge walay tanu ci saru walay munila walay degam julinga walay munila walay degam worga walay
Avvicinatevi, questi sono i vostri biglietti per New York. Rosa, ripeti quello che dovete fare.
Ma lo so, l'ho già fatto una volta.
T'ho detto, ripeti.
Va bene. quando arriviamo all'aeroporto di New York cerchiamo con gli occhi l'uomo col cartello dove sta scritto Sicilian Tour.
Bene.
L'uomo ci porta in quel bellissimo albergo che si chiama Eaton.
Eaton? Quale Eaton?
Lì ci chiudiamo in camera e aspettiamo Tony che viene a prendere le panziere e poi possiamo uscire, restando però sempre vicino all'Eaton.
Eaton, cretina, Eaton!
Il domani Tony viene in albergo nella nostra camera e ci imbattisce di dollari e poi ci accompagna all'aeroporto, va bene?
Va bene, Tony, accompagna le signore.
Andiamo, l'America, aspetta.
Michele, qua c'è Rosetta che ti vuole parlare.
Avanti, Rosetta. Ah, poi vediamo.
Ma ti prego, io ne ho bisogno. Mio marito è disoccupato, la mia bambina è malata, ti prego.
Va bene, ripassa tra due settimane.
Grazie.
Vattene.
Don Michele, che dici, ce la facciamo la birra?
Andiamo.
Lo so, hai ragione, ho sbagliato. Ma lo sai, non lasciano via di scampo.
Mio caro, non dovevi mollare fin dall'inizio.
Forse non dovevo allargarmi troppo. Ma non è che potevo fare come aveva fatto mio padre, con la sua fabbrichetta artigianale a tirare la cinghia. Eravamo piccoli, lo so. Eravamo piccoli, ma pagavamo lo stesso. Troppo piccoli. Le esigenze, la famiglia, i bambini. Qua è questa la mentalità. Devi restare piccolo e stringere la cinghia. Poi dicono che non c'è lavoro, che non c'è sviluppo. Grazie al cazzo!
Poi dicono un imprenditore da lassù. Ma va, non ci vuole scendere nessuno qua. La prima cosa, appena scendono qua, gli si presentano davanti alla porta.
Ecco, bravo, lo sappiamo bene.
Che devi fare qua? Devi costruire un capannone. Allora, ti infiliamo 50 operai e diventiamo soci al 50%. Che poi lo sai che succede? Che uno veramente diventerebbe pazzo. Di 50 operai, 30? Se la devo nominare perché sono amici degli amici e uno già fallisce prima di partire. Poi dicono che non si sviluppa, ma vaffanculo.
Sì, però io troverò il modo di accontentarli quando tornano.
Ma non devi più accontentare nessuno, digli che non hai più soldi e che non ti rompere il cazzo quando tornano.
Domani tornano. Tornano domani, quei figli di puttana. E sempre con più appetito. Poi, ora che mi sono comprata questa nuova macchina, sa che cosa ci pare questa nuova macchina?
Te l'ho detto, sbagliasti fin dall'inizio. Ora hanno capito che paghi e ti sfruttano. Loro lo sanno che io non pago, anzi che io li denuncio.
Sì, ma io non voglio fare l'eroe come te. Io ho dei figli.
E anche io ho dei figli.
Sì, ma il tuo discorso non funziona. Siamo fra l'incudine e il martello. Puliti non c'è nessuno per mantenere quei signori. Poi c'è il rischio che il magistrato ti becca con quei signori e devi rendere conto pure a lui.
Ma forse non hai capito che io sono pulito. Io sono pulito e non mollo.
Sì, ma il tuo discorso non funziona. Perché qua se li ignori o li maltratti o ti ammazzano ti danno fuoco. E devi rimanere schiacciato come la salsiccia.
Un mio amico magistrato dice sempre che chi non ha paura muore una volta sola. Chi ha paura muore ogni giorno.
Sì, però io troverò il modo di accontentarli pagando. Perché pagando si sistemano tutte cose.
Tu fai come vuoi. Io da solo ho fatto arrestare 8 persone. Pensa! Se 200 imprenditori denunciassero, 1600 mafiosi finirebbero in galera. E non pensi che avremmo vinto noi, che potrebbero arrestare, che potrebbero ammazzare 200 persone. Uno da solo è a rischio, io lo so, sono a rischio. Ma 200 che denunciano, pensa che grande vittoria. Addio, amico mio.
Addio.
Bella serata, ragazzi.
imprenditore, il signor Magro.
No!
Peccato, quello produceva delle bellissime camicie!
E delle così belle mutande!
E vai! Togli, noi ce ne andiamo! Ci vediamo domani mattina da Don Fango!
Sì, ma io prima devo andare a prendere le signore in aeroporto.
Buonanotte!
Rita, ma che fai a quest'ora per strada?
Buonasera, Tony. Sono sconvolta, hai sentito? Hanno ucciso dalla chiesa.
No, non ne so niente.
L'ho sentita alla radio e sono scesa. E pare che ci sia stato per un altro omicidio, sai, quell'imprenditore tessile.
Ah, pure quello.
Voglio andare a vedere.
Non è nulla da vedere, Rita, tornatene a casa.
Ma non possiamo fare finta di nulla, non possiamo sopportare. Bisogna ribellarsi.
Ma contro chi vuoi ribellarti, Rita?
Ma lo capisci, Tony? Questo generale era a Palermo da 6 mesi dopo l'omicidio di Pio La Torre. E l'hanno ammazzato, l'hanno ucciso subito. E hanno ammazzato anche sua moglie e la guardia di scorta che li seguiva. Non possiamo fare finta di nulla.
Sì, ma cosa possiamo fare noi, semplici cittadini?
Ci sono dei miei amici che stanno organizzando dei comitati, delle manifestazioni antimafia.
Manifestazioni antimafia? Ma sono cose da comunisti.
Ma che comunisti e comunisti? Tony, io voglio fare veramente qualcosa.
Andiamo, Rita, dai. T'accompagno a casa.
Tutto bene? Vi siete divertiti?
Sì, sì, ma siamo stanchissimi, fa troppo caldo, facciamo presto.
Ok, Tony, dai, aiuta.
Giorni ti rega alla banca del Vaticano dove ho lasciato pure la tua firma, ricordi, vero? e fai questo bonifico su questo conto.
Una cifra bella grossa. E che affare dobbiamo fare?
Al nord c'è un imprenditore
siceliano.
Ma che siceliano? È dell'assù che vuole fare un grosso investimento edilizio qui al sud. Noi diventiamo soci al 50% e in più ci facciamo un grande alleato al nord. Capisci, Michele?
Papà, sei un genio, bro!
Figlio mio, al nord trattano i siciliani da pezzente. Ma è dalla Sicilia che ogni anno partono per il nord circa 13.000 miliardi di lire. Hai ancora tanto da imparare, figlio mio.
Che ti non un dono Gesù Cristo, figlio un Deo genio, che te che spare nato ante ogni a secolo.
Cominciare.
Signori carissimi, purtroppo sono l'autore di una spiacevole notizia. Poco fa la Camera ha approvato il disegno di legge La Torre sulla confisca dei beni e il reato di associazione mafiosa.
Ma questo è una gran cazzata!
Ma che cazzo ci state a fare in Parlamento?
Noi vi procuriamo i voti, noi vi facciamo eleggere e voi rispondete così. Vi cacate davanti ai comunisti.
Abbiate pazienza, e che ci potevamo fare? Se errore c'è stato, è stato quello di uccidere La Torre dalla Chiesa, il paese, tutto il paese, chiedeva un provvedimento.
Il paese, ma ci faccia il piacere.
Signori carissimi, vi invito alla calma. L'onorevole ha ragione, il paese, tutto il paese, chiedeva un provvedimento. Sentitemi, fino a quando non ci toglieremo di mezzo questi comunisti sarà sempre peggio. Ma parliamo di affari, parliamo di appalti. Ci sono in ballo centinaia di miliardi di lire.
Sì, ecco, sta per partire l'appalto per il nuovo aeroporto. Sono stato al ministero a sbrigare la pratica e per questo credo anche di meritare un ringraziamento. Ma comunque, adesso si tratta solo di stabilire il sito.
Ma nella terra del nord, è chiaro?
No, non è chiaro per niente. Tutte le perizie dicono che la località più grande è al sud.
Ma che è pazzo, Don Tano? Noi abbiamo già comprato tutte le terre del nord.
Ma allora volete la guerra? E guerra sì!
Signori miei carissimi, vi invito nuovamente alla calma. Come ben sapete, la famiglia di Don Calò ha acquistato già tutti i territori. Don Calò è stato il più solerte ed è un diritto acquisito che non gli si può negare. Ma Don Tano, d'altra parte, giustamente, rivendica anche egli il suo diritto. Così sia. A Don Calò va la pace. E Don Tano gli fornisce cemento e quant'altro. D'accordo?
D'accordo.
Accetto per la pace delle promesse.
Bene, datevi la mano. Ora ci sarebbe un altro appalto. Il palazzo dei comuni.
congressi.
Sì, anche questa è un'opera che la collettività aspetta con ansia. Il ministro ha già firmato lo stanziamento. Bella cifra.
Credo che non ci siano dubbi a chi debba andare questo appalto. Da parte mia pagherò tutte le tangenti che ci sono da pagare. Vero, onorevole?
Sì, corretto, corretto. Oggigiorno senza pagare le tangenti non si può fare più niente. È davvero uno scandalo!
Mio caro onorevole, non si scandalizzi. Qui al sud esiste la spartizione degli utili dai tempi dei Fenici. E al nord da quello dei Celti. Adesso che abbiamo finito, diciamo che ci possiamo rilassare. E concederci un bel brindisi. Tony, champagne!
Pensano che si stia facendo troppo casino. Liberarsi di Falcone e Borsellino va bene, era necessario. Ma ora tutte queste minchia di bombe, a Roma, a Milano, a Firenze.
Sì, una guerra, figlio, le mie idee sbagliate. E con altri metodi che bisogna cambiare le cose.
Da nostra amica in tribunale ho saputo che qua l'infame di Mutolo sta parlando di rotta libera. Parla anche dei grossi esponenti di Roma e Milano impegnati a risolvere le questioni di Cosa Nostra. E parla anche dei nostri amici presso la Corte di Cassazione.
E che minchia di Mutolo è un Mutolo che parla tanto?
Cioppe invidie, cioppe tradimenti, cioppe cose tinte.
Sì, lo conosco a questo Mutolo, era la trupolante di giornata, sua madre stava al manicomio ed è un povero diavolo pure lui. Ogni volta che l'arrestano lo trovano che fa gioca, minchia sempre gioca.
È un bellissimo giochiere.
Comunque è vero, le famiglie sono preoccupate, eh? E anche Don Tano è preoccupato che tutto questo danneggi i nostri affari.
Devi dire a Don Tano che a Milano ne abbiamo uno davvero bravo, capace di risolvere quello che c'è da risolvere. Anzi, di a Don Tano che presto ci dobbiamo riunire per chiarire alcune cose. Riduccia, ti faccio portare un caffè?
No, grazie, papà, vado di fretta. All'associazione antimafia abbiamo invitato il procuratore.
Il procuratore?
Brava, 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 vedo che te dai da fare. Certo, se ti dessi da fare anche per farmi un nipotino non sarebbe male.
Ogni cosa a suo tempo, papà. Io vado, d'accordo, Tony?
Tony, accompagna tua moglie, tanto noi abbiamo finito. Tony, vieni qua.
Io, l'associazione antimafia.
Sì, tu, d'estate, cazzo, così vedi quello che fanno e me lo viene a dire.
Tony, che fa? Andiamo?
Arrivo.
Papà! Sei un genio, bravo!
Michele, noi non possiamo permetterci di essere fessi. Noi siamo come governatori di un vero e proprio Stato. Uno Stato che è accanto e dentro lo Stato repubblicano. Abbiamo un territorio che è vastissimo e diffuso. Abbiamo le province, abbiamo le famiglie. Abbiamo il popolo, la più importante forza che ci permette di conseguire le più grandi vittorie politiche ed istituzionali.
Come mi ha insegnato, abbiamo regole ben precise.
Ma pensarci bene, ci mancano le carceri!
Ma abbiamo le sanzioni. Chi sbaglia, chi non rispetta il proprio ruolo può essere posato, può essere espulso. E in più abbiamo la pena di morte indispensabile per uno Stato come Cosa Nostra. Abbiamo rapporti anche con i più grandi esponenti della banca, della burocrazia, della politica. E un'altra cosa, tu all'università che hai fatto? Non hai fatto economia, vero?
Altro che...
Quindi saprai che differenza c'è fra struttura e sovrastruttura, vero Michele? Bene, rapporto mafia, politica, quello è struttura. Tutto il resto è sovrastruttura, chiaro Michele?
Chiaro come il sole.
Bene. Ora levati dai coglioni un po' che mi devo andare a vestire.
Diamo il benvenuto al signor procuratore, che ha accettato oggi di parlare con noi. Signor procuratore, abbiamo voluto scrivere in questo grande cartello i nomi dei innocenti che sono caduti in Sicilia nella lotta contro la mafia solo negli ultimi 25 anni, cioè da quando, grosso modo, siamo nati tutti noi che facciamo parte di questa associazione. E questi nomi sono quelli di coloro che noi consideriamo i nostri eroi. I nostri eroi. Da quando esiste questa associazione, e sono oggi 12 anni, da quando ci furono uccisi Pio La Torre e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Per esempio, abbiamo convinto decine di commercianti a non pagare il pizzo e anzi a denunciare gli estorsori, e tanto lavoro ancora ci aspetta.
Io considero molto importante la vostra azione, perché non è soltanto con i provvedimenti giudiziari che noi possiamo venire a capo del problema. Noi abbiamo bisogno dell'azione dei comuni cittadini, e voi svolgete un'opera essenziale non soltanto per i risultati concreti che riuscite ad ottenere, ma anche perché create una nuova coscienza in quella che sarà la classe dirigente del futuro. Solo così ne possiamo sperare di sconfiggere Cosa Nostra.
Abbiamo letto sui giornali che si è creata una fusione tra industriali, anche al di sopra di ogni sospetto, anche al nord, e uomini di Cosa Nostra. Come giudica lei tutto questo?
I soldi hanno la necessità di essere collocati e fatti fruttare. Da qui si arriva facilmente a quello che lei chiede, ma per capirlo dobbiamo ripercorrere brevemente la storia. Fino all'inizio degli anni 70 la mafia aveva avuto interessi prevalentemente agricoli, o nel mercato nero dei tabacchi, o nello sfruttamento delle aree edificabili. Dagli anni 70 in poi, invece, la mafia comincia a diventare una grande impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso lo sfruttamento del traffico illegale di stupefacenti acquista una quantità enorme di capitali. Una quantità enorme di capitali della quale naturalmente cerca lo sbocco. E lo cerca in varie direzioni, soprattutto esportandolo e depositandolo all'estero. E da qui si spiega tra l'altro la vicinanza di alcuni funzionari con Cosa Nostra. E questo soprattutto dopo l'entrata in vigore anche in Italia della legge Rognoni La Torre, che permette i controlli bancari. Però contestualmente Cosa Nostra si pone anche il problema di investire, e per questo si rivolge alla grande impresa operante al nord, in modo da poterne sfruttare le capacità imprenditoriali. Voi capite che questo è un modo per ripulire i soldi sporchi e farli ulteriormente fruttare.
Signor procuratore, lei crede che Falcone e Borsellino avessero individuato i personaggi, imprenditori e mafiosi, protagonisti di questi riciclaggi di denaro sporco?
Certamente, ed è una cosa su cui indagare anche in relazione al loro assassino. Falcone e Borsellino avevano individuato la filiera dei soldi della mafia, e sono sicura che avrebbero iniziato una grande lotta al riguardo. Una lotta che avrebbe impiegato il 30% dell'economia italiana, il 30%. Sono cifre che fanno impressione.
Lei ha citato la legge La Torre. Ma La Torre nella sua azione politica portava avanti un'analisi molto attuale sul rapporto della mafia con la politica, col terrorismo, con i servizi segreti. La Torre, per esempio, chiedeva la verità sulla strage di Portella della Ginestra. Lei non crede che se fin da quella strage fosse stata rivelata la verità, si sarebbero potuti troncare sul nascere i rapporti tra mafia, poteri deviati e politica?
Sì, certo che lo credo, ed è da questa ipotesi, io credo, che nascerà la proposta di legge che porterà il suo nome. E non si tratta di una legge qualsiasi, ma di un provvedimento giuridico che cambierà per sempre le sorti non solo della lotta alla mafia. Voi dovete pensare che prima dell'entrata in vigore della legge La Torre, la mafia non era neanche riconosciuta come reato, perché il codice prevedeva soltanto l'associazione a delinquere semplice, e la mafia non era neanche riconosciuta come associazione a delinquere. Ora invece l'articolo 416 bis ha consentito i grandi processi contro la mafia, contro la camorra, contro l'andrangheta. E in più la grande invenzione di La Torre è che la mafia non è più punibile soltanto con la carcerazione, ma anche con la confisca dei beni. Questa è una grande rivoluzione.
Papà, non ci posso credere, dimmi che non è vero.
Ah, capisco. Figlia mia, non leggere questa cosa, sono tutte minchiate.
Avviso di garanzia a Don Fango. Si indaga sulla posizione del noto costruttore. È sospettato di esportazione di capitali, di estorsione e di associazione mafiosa, papà, di associazione mafiosa.
Figlia mia, non crederei a quello che è scritto in questi giornali. Non è vero niente, figlia mia, è normale che chi raggiunge una certa posizione di prestigio rischi calunnie di questo tipo, ma non è vero nulla, ma i giornali comunisti ne approfittano per gettare fango su persone oneste come tuo padre.
Papà, sono allibita, non ci posso credere che mio padre...
padre.
Figlia mia, vedi già come farò fioccare querele contro questi che scrivono queste porcherie.
E in quest'altro giornale si accusa pure Michele, pure mio fratello.
Ancora non hai capito, non è vero nulla, non hanno alcuna prova né contro me né contro tuo fratello.
Alcuna prova? Papà mi ha messo nel sospetto, mi uccida. Non ci posso credere che mio padre è mafioso.
Dai, Rituccia.
Non mi toccare.
Insomma, Rituccia, credi a me o a questi giornalacci?
Credo al magistrato.
Tante minchiate, in quella tua selezione del cazzo che ti insegnano queste minchiate, è vero?
Vattene, lasciami sola.
Quando sarai più calma ne riparleremo. E sarà meglio che tu vada a farti un bel viaggio all'estero. Rita, ma che minchia è successo? Ho incontrato tuo padre furioso.
Leggi qua.
Ah, capisco.
Capisci? Capisci? Mio padre è mafioso! Ora capisco tante cose. Ecco perché mio fratello cammina sempre con quella pistola. Ed anche tu, Tony, perché hai quella pistola?
Michele, io teniamo la pistola per sicurezza. Lo sai che abbiamo tanti nemici.
E ti sei iscritto all'associazione antimafia? Ma come possiamo sconfiggere la mafia se prima non sconfiggiamo la mafia che c'è in noi? La mafia che si nasconde nei cosiddetti uomini d'onore.
Rita, io ti voglio bene, non voglio vederti soffrire. Poi nelle condizioni in cui sei devi stare serena, aspetti un bambino.
Sì, e poi quando è grande dico, sai piccolo che bello, tua nonna era un mafioso. Io per mio figlio nutrivo la speranza di fargli trovare un mondo nuovo, pulito, onesto. Fin da bambino ho cercato di distinguere cosa era giusto e che cosa era sbagliato, e per anni ho sospettato che ci fosse qualcosa di oscuro nella mia famiglia che tutti voi mi avete tenuto nascosto. E quello che scopro ora mi fa così male che non riesco neanche più a distinguere cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Eppure ero così orgogliosa della dignità di mio padre, di quella che credevo fosse la dignità della mia famiglia, la dignità della mia famiglia. Tony, per riacquistare l'orgoglio di persone civili dobbiamo combattere! Combattere anche contro i nostri stessi padri! Ma io... sono così angosciata.
Mi sembri molto sincero e certamente ti fa onore raccontarmi il tuo passato e quello che hai preso a casa di tuo suocero. Ma dimmi onestamente, cos'è che ti spinge a fare questo passo che ti costerà molto caro, devi saperlo.
Signor procuratore, voglio riacquistare la mia dignità di uomo, dopo aver pagato quello che avrò da pagare. Ho visto piangere quell'angelo di mia moglie disperatamente. Rita è l'unica cosa pulita che posseggo. Lei l'ha conosciuta, l'associazione antimafia, se lo ricorda? Mi ha detto come farò a dire a mio figlio che suo nonno era un mafioso. E non voglio che gli dica che anche suo padre...
Va bene, Tony, continua. Mi stavi dicendo dei rapporti in tuo suocero con certe entità, come le chiami tu?
Come le dicevo, mio suocero è più intimi. Sempre fatto lezioni per farci capire la potenza di Cosa Nostra. E ci ha detto che ci sono cinque entità, unite e collegate fra loro. Queste sono Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, pezzi deviati delle istituzioni, pezzi deviati della massoneria e pezzi deviati del Vaticano. E sono legati fra loro come organi vitali di uno stesso corpo.
E tu lo sapresti dire in cosa consistono questi pezzi deviati delle istituzioni?
Sì, tra questi pezzi deviati ci sono pure collusi fra carabinieri, polizia ed esercito. Ma le posso assicurare che il braccio più armato di tutti è quello di Cosa Nostra, che non è secondo a nessuno.
Tony, ricorda che le cose che stai dicendo a me dovrei ripeterle dinanzi ai miei collaboratori. Verranno messe a verbale e firmate da te. Io intanto le cose più importanti le scrivo sulla mia agenda. Non ha valore legale, ma non potrei dire di non averle dette, d'accordo?
Va bene.
Ok, ti farò convocare al più presto.
Thank you.
vita.
Oh, povero ragazzo, quel bravo Tony. E poi, così giovane, ma com'è stato, com'è stato, com'è stato?
Un infarto improvviso. Non c'è stato proprio più niente da fare.
Vorrei dire a tua figlia che la vita deve continuare, deve continuare, deve farsene una ragione.
Hai ragione, mio caro. Ma ci siamo tutte, ma allora possiamo cominciare.
Cari amici, senza preamboli vi dico che un'impresa epocale ci attende. Ho preso contatto con gli amici di Roma e di Milano e sono tutti decisi ed entusiasti. Sappiamo tutti come i vecchi partiti ci abbiano delusi e come si siano dimostrati inaffidabili.
Bene, come sapete fra pochi giorni ci saranno le elezioni e noi dobbiamo scendere in campo con un nuovo, formidabile partito. Lo chiameremo molto semplicemente, senza tanta retorica, il nuovo partito. Cari amici, come sapete io non so fare lunghi discorsi e per questo vi esporrò molto schematicamente l'azione del nuovo partito. Siamo un partito fortemente anticomunista. Secondo, siamo per la più ampia economia privata ed economia di mercato. Basta con lo Stato che deve mettere il naso negli affari dell'economia e della finanza. Terzo, dobbiamo porre fine alla dittatura della magistratura e specialmente della magistratura di sinistra. Un'altra indecenza che dobbiamo eliminare è questa cosiddetta libertà di stampa, che è una vera e propria licenza di uccidere. Ancora, dobbiamo ricondurre i sindacati alla loro naturale funzione solo all'interno delle aziende. E ancora una ciliegina sulla torta, anche per convincere i più duri, la riduzione delle tasse. Basta con lo Stato che ci deve mettere la mano in tasca. E adesso concludo davvero con un'ultima cosa. Alle prossime elezioni avremo un nostro grande candidato per il quale tutti dovremo impegnarci con le nostre forze. Il nostro caro Don Fango. Con me alla Camera e Don Fango al Senato. Siamo in una botte di ferro.
La ringrazio per aver accettato il mio invito.
Mio dovere!
Vorrei fare con lei una conversazione informale. E prima di tutto vorrei dirle quanto mi dispiace per la morte di sua figlia. È avvenuta circa 4 mesi fa, se non sbaglio.
Esattamente 4 mesi fa.
Io l'ho conosciuta, sa, una ragazza in gamba.
Era un angelo, mi creda, un angelo. Ma era troppo fragile, troppo ingenua. Quelle calunnie che si sono dette sul mio conto le hanno dato il colpo mortale.
Calunnia?
Sì, d'altra parte la calunnia è apparsa con i primi uomini sulla terra. Cosa mi hanno ricoperto di fango, dottore. De fango, come il mio cognome, del quale però non mi vergogno, perché tutti siamo fatti di fango.
E perché?
Sa, cioè, beh, lei legge la Bibbia.
A suo tempo.
Se legge i primi versetti del Genesi, vedrà che Dio creò tutto. Tutto con la parola creativa, disse sia luce, e luce fu. Solo l'uomo venne creato dalla terra e quindi dal fango.
Però da quello che so io gli infuse l'anima è greggio da un fango.
Per non parlare del mondo in cui viviamo.
Come sarebbe?
Sai, io sono un cultore della Bibbia, ne ho di diverse edizioni, anche quella siriana.
La Bibbia siriana?
Sì, la Bibbia siriana dice che dopo il peccato originale, questo mondo non è che una latrina.
La ringrazio per il suo cinismo.
Non è cinismo, mi attengo alle sacre scritture. Quello che c'è del Signore non si può cambiare, si deve accettare. Però il Signore dovrebbe almeno darci la forza per sopportare.
Don Fango, lei ha la capacità di tergiversare, però la vorrei richiamare alla concretezza. E le chiedo di collaborare con la mia inchiesta prima di essere costretto a convocarla ufficialmente.
Ma cosa può dirle di più di quello che già non le ho detto?
Sai, io sono sempre stato un uomo che ha lavorato onestamente. Solo ora che sono entrato in politica sono uscite queste accuse, queste voci calunniose sul mio conto. Sa, a breve ci saranno i risultati elettorali e vedremo se il popolo se la sarà lasciato convincere da queste voci calunniose. Per il resto, già le ho detto tutto quello che sapevo. Non saprei dirle altro. Beh, io devo andare ora. Il popolo mi aspetta. La osseguo, egregio dottore.
Potrebbe sembrare che sia tutto inutile. Combattiamo contro il malaffare, come vedete. Il malaffare va al potere. Ci sembra di combattere contro i mulini a vento. Ma no, ragazzi, voi portate una fiaccola che ci illumina e ci sostiene tutti. Voi forse non vi rendete conto di quanto sia importante la vostra azione di denuncia e di protesta. Noi magistrati per primi siamo incoraggiati da questa vostra azione. Voi forse non lo sapete, ma quando dalla società civile non si levò alcun segno di protesta, alcun segno di indignazione, anche le procure dormivano. E voi proprio adesso vorreste arrendervi, proprio ora. E grazie a voi se la giustizia ha potuto fare il suo corso. Ora fate l'arco e lasciate passare.